prendiamo in considerazione con Giuseppe Lumia i temi principali che troviamo sui giornali di oggi, a cominciare dal conflitto in Ucraina. Cominciamo dal Corriere. Putin fa paura, cresce l'alleanza atlantica, Svezia e Finlandia vanno avanti nel percorso per entrare nella NATO. Continua anche la trattativa con il presidente Erdogan dopo le perplessità della Turchia sull'ingresso di Stoccolma e Helsinki. Gli Stati Uniti insistono sull'invio di armi per garantire l'integrità del territorio ucraino. Altri aiuti militari dall'Italia a Kiev. Situazione sempre più disperata per i combattenti assediati nell'acciaieria di Azovstal a Mariupol. Quindi paura di Putin, la NATO cresce. Questo è il titolo del Corriere. Su Repubblica invece il tema è quello, come dire, della speranza degli ucraini. Ci riprenderemo il Donbass. Il vice comandante dell'esercito ucraino dice: fermato il nemico che si ritira, libereremo tutto l'est del paese. Su questo la stampa aggiunge: Kiev dice a Biden non è tempo di tregua. Gli americani spingono sul cessate il fuoco, Zelensky non avvantaggiamo il nemico. Ecco, questi sono i rischi forse del successo militare. La NATO, gli ucraini possono vincere la guerra.
Ecco perché il conflitto militare può generare un conflitto a somma zero. Nel senso che adesso la Russia deve capire che quella strada che ha intrapreso è una strada senza via d'uscita, è una strada addirittura che la può portare anche a una sconfitta sul suo campo, il campo che ha scelto lei, il campo proprio dell'uso della guerra come strumento per risolvere anche conflitti oggettivi che possono esserci. Ecco perché in questo momento bisogna premere di più il pedale sull'acceleratore della diplomazia. Ad Helsinki c'è stato un fatto storico che non dobbiamo dimenticare, lo cito perché in queste ore la Finlandia è al centro dell'attenzione del mondo insieme alla Svezia per la sua richiesta di adesione alla NATO. Nel 75 a Helsinki si svolse una conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e si fece un grande accordo, un accordo che ha tenuto la pace in quegli anni difficili, Parliamo della guerra fredda, parliamo dei colossi come lo scontro tra gli Stati Uniti e la ex Unione Sovietica. Eppure alla fine si arrivò a un accordo. È quello che dobbiamo fare adesso. Adesso è necessario che si tacciano le armi, che ci sia un blocco di questa spirale della guerra, che ci sia quello che viene chiamato un cessate il fuoco, e si devono gettare le basi per una nuova Helsinki, cioè per una Helsinki 2 in grado di poter ridefinire gli accordi e poter costruire un contesto di pace. E ritengo che sono necessari due soggetti che sino adesso hanno svolto una funzione, diciamo così, ancora debole. Da una parte la Cina. Sì, la Cina deve essere un soggetto che deve convincere la Russia di Putin a venire a sedersi al tavolo, e dall'altro l'Europa deve rompere gli indugi. Lo sta facendo, ha fatto bene Macron, poi Draghi, adesso anche la Germania. Bisogna fare in modo che l'Europa abbia un suo profilo autonomo di alleanza con gli Stati Uniti, non c'è dubbio, ma anche autonomo in grado di imporre l'agenda dell'accordo.
Allora, qui c'è un tema che diventa importantissimo, vorrei sentire appunto Giuseppe Lumia cosa ne pensa, è quello del grano, perché noi rischiamo veramente questi silos pieni di grano, le navi che non possono circolare, il porto bloccato di Odessa, la produzione nuova dell'Ucraina che sappiamo che è il granaio del mondo, quindi con delle situazioni drammatiche per tanti paesi, in particolare quelli più poveri. Ecco, questo non potrà essere un motivo, visto che ci sarà Davos l'incontro la prossima settimana, per dare anche qui uno stop alla guerra, perché insomma questa cosa è molto grossa. Ora noi a volte non ce ne rendiamo conto perché non ci manca certo il pane e molto di più, però insomma questa situazione diventa gravissima.
Eh sì, vediamo i dati. L'Ucraina produce il 12% del grano mondiale, produce il 15% del mais nel mondo e produce, pensate un po', il 50% dell'olio di girasole che si commercia nel mondo. Sono tre ingredienti decisivi per sfamare milioni e milioni di esseri umani. e soprattutto per sfamare quegli esseri umani che sono in paesi in difficoltà, nei paesi cosiddetti poveri. Ecco perché accanto alla guerra, alle armi, ai carri armati, alle bombe, ai missili, agli antimissili, bisogna inserire nella consapevolezza, nell'etica della responsabilità, ma aggiungerei nell'etica della fraternità che in queste ore nelle classi dirigenti deve sgorgare, anche questo tema. Non possiamo lasciare il mondo in balia delle speculazioni che, come sull'energia, scatteranno e lasciar morire di fame milioni e milioni di esseri umani.
Giuseppe, fra l'altro, la cosa che mi preoccupa è che Putin ci abbia pensato bene a questa cosa e sia una delle strategie della guerra, perché questo provocherebbe a catena in Africa una bomba di immigrazione insostenibile, non tanto per l'Italia che verrebbe travolta, ma per l'Europa. Si parla di 100 milioni di persone che sicuramente scapperebbero.
Eh sì, e questa è una lettura che va fatta, perché Putin nel rapporto con gli Stati Uniti sa che poi alla fine un accordo lo si può trovare. Putin ha puntato sull'Europa, ha messo nel suo obiettivo la disarticolazione, l'impoverimento dell'Europa, perché un'Europa unita, gli Stati Uniti d'Europa, che è il grande sogno che adesso comincia a diventare piano piano realtà, è un tema che mette in difficoltà. Pensavamo gli Stati Uniti, l'alleato, no, mette soprattutto in difficoltà la Russia, e quindi nella geopolitica di Putin, nella sua stupida, malefica visione, scatta un atteggiamento anti-europeo, con un effetto però che può essere paradossalmente, chiamiamolo eterogenesi dei fini, in concreto molto semplicemente può essere un effetto boomerang, e cioè può mettere in moto quell'Europa unita realmente, che non è l'attuale Europa, per diventare Stati Uniti d'Europa e fare in modo che l'Europa sia in condizioni, nella globalizzazione attuale senza regole, di imporre, di promuovere, di incentivare quelle regole che sono in grado di affrontare queste crisi, la crisi energetica, la crisi del pane, la crisi cioè degli alimenti di base a favore dei paesi poveri, e può anche diventare un luogo dove misurare la possibilità di risolvere alcuni problemi che nell'area del Mediterraneo sono problemi che non dobbiamo dimenticare.
Allora, Giuseppe Lumia, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con te, perché diciamo che nell'orizzonte dei prossimi giorni c'è anche un anniversario importante, che è la strage di Capaci. E naturalmente, come tutti gli anniversari, le ricorrenze in cui insomma cerchiamo di ricordare chi ci ha preceduto e chi ha lottato con coraggio, poi il rischio è sempre quello poi che si perda lo spirito e ci sia anche un po' di retorica. Ne parliamo fra poco, per capire qual è il messaggio che ancora oggi ci arriva dal coraggio e dal sacrificio dei magistrati come Falcone e Borsellino. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Oggi leggiamo su Repubblica un articolo di Michele Ainis: la giustizia non è una trincea. Si parla dello sciopero dei magistrati, quello dei giudici italiani. C'è in vista una riforma dell'ordinamento giudiziario, già timbrata il 26 aprile dalla Camera e poi appunto dovrà passare al Senato, e c'è anche in vista un referendum di cui, come dice qui l'articolista, non parla mai nessuno. E naturalmente c'è anche una ricorrenza importante, quella della strage di Capaci. Chiederei a Giuseppe Lumia, che lo ricordo è stato anche presidente della Commissione Antimafia nel 2000-2001, ecco, se vuole parlarci un po' di questi appuntamenti, di queste situazioni che hanno a che fare con la giustizia e con il sacrificio anche di persone che hanno lottato contro la mafia.
Sì, oggi lunedì è il giorno, un punto delicato della storia della magistratura italiana, perché per la seconda volta la magistratura scende in sciopero. Non succedeva da anni, succede oggi, perché non è d'accordo con la riforma che ha già varato la Camera e che si appresta a varare anche il Senato. Poi lunedì prossimo sarà la ricorrenza della strage di Capaci. Dal 23 maggio del 1992 saremo appunto al 23 maggio di 30 anni fa, saremo adesso al 2022, e sarà sempre di lunedì. Pensate un po' queste due date. Vorrei che per questo appuntamento si ricordasse in questi giorni che ci saranno tante iniziative, io stesso ne parteciperò a diverse in giro per l'Italia. Intanto si ricordassero tutti, Giovanni Falcone in testa, ma anche Francesca Morvillo, che vorrei che non si dimenticasse anche lei magistrato, e gli agenti della scorta che caddero con Falcone e con Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinari. Ricordo ancora che vi furono 23 feriti, tra i quali diversi agenti di polizia, Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Caspero Cervello e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza, che stava nella stessa macchina di Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo. Poi inoltre vorrei che non fosse un periodo dove si scatena la retorica. Sappiamo, ecco, usiamo questa espressione, di come lastricata la strada dell'inferno di questa retorica che spesso nell'italietta prende il sopravvento. È necessario invece che sia un giornate, che sia un periodo di meditazione, di riflessione, di consapevolezza, ma sia anche un periodo di progettualità su due questioni che per me sono essenziali. La prima, si rifletta bene sul doppio binario, fu la più grande intuizione giuridica di Giovanni Falcone, cioè il pensare a un ordinamento, a un'organizzazione, a forze di polizia, delle norme in grado di colpire cosa? La forza di Cosa Nostra, che è la forza delle mafie in tutto il mondo, il vincolo associativo. Vi faccio solo due esempi banali per far comprendere. Quando un boss sta nelle carceri ed è a colloquio con il proprio figlio, qualunque criminale, anche il più terribile criminale, si informa col proprio figlio come va a scuola, cosa fa, cosa non fa, che difficoltà. Il boss mafioso utilizza quei pochi minuti per trasmettere all'esterno i suoi messaggi, perché anche all'interno del carcere il vincolo associativo prende il sopravvento. E l'altro esempio, quando loro vivono i momenti di socializzazione o a messa o nell'ora d'aria, in quei momenti non stanno a messa, non stanno lì con gli altri detenuti a giocare o a passare un po' di tempo libero, no, stanno lì per fare incontri, riunioni, per comunicare, per fare integrazione criminale. Ecco perché quel vincolo associativo che Falcone voleva colpire col doppio binario in queste settimane, in questi mesi, non va cancellato. E l'ultima cosa che per me è importantissima, una moderna lotta alla mafia non si deve fare col conflitto all'interno dell'antimafia, contro l'antimafia, con, diciamo così, quel sottile metodo disgraziato e velenoso del mascariamento, di cui fu vittima anche Giovanni Falcone. Non vorrei che si dimenticasse quando ci fu l'attentato alla Daura, addirittura si mise in giro che era stato lui stesso per protagonismo a farsi l'attentato. E quindi sia invece un periodo in cui si capisca che dobbiamo concentrare tutte le energie in modo unitario per lavorare sul rapporto legalità e sviluppo, legalità costituzionale e sviluppo sostenibile, per rigenerare i quartieri delle città dove le mafie sono ancora potenti, per fare in modo che gli sia tolto il destino dello sviluppo nelle loro mani, che con la guerra, con la pandemia hanno ripreso.
Giuseppe Lumia, naturalmente su questi temi torneremo a parlare, anche perché appunto abbiamo detto si avvicinano delle date importanti in cui siamo tutti invitati a riflettere su questi temi. Grazie intanto e a risentirci presto su RWS.
Grazie a voi.